Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Wikileaks Podcast Notizie. Oggi siamo di nuovo, insieme, Lore, e come ti avevo promesso la scorsa settimana, questa botta ci tocca.
Ci tocca. Sono arrivate anche segnalazioni di ascoltatori dicendo: oh, ma non parlate di Elon Musk, che cosa è successo? Teneteci aggiornati. Quindi
ci mancava. Sì, anche perché adesso c'è tutto, adesso parliamo della questione Twitter and Company, però insomma ci sono tutte queste dichiarazioni, si è infilato anche questi dibattiti geopolitici che adesso come ti giri fai danni, perché non puoi dire niente che ci sono le fazioni, hai capito? Chiaramente, quindi si è andato a mettere, no? Cioè già c'ha dei casini di suo, gli servivano anche casini post dichiarazioni un po' così.
Non lo so, guarda, non mi ricordo se sia accertato o meno. In tanti dicono che Elon Musk potrebbe essere autistico in qualche forma, perlomeno sullo spettro, quindi per questa ragione potrebbe spiegare un certo tipo di comportamenti. Se non fosse quello, che quindi vabbè è una condizione medica, qui cosa vuoi dirgli? Nel senso, se invece fosse una scelta più cosciente, non lo so, mi lascia sempre un po' perplesso, perché sembra quasi che non si renda conto del peso
delle
dichiarazioni, un po' come quei, che ne so, i cuccioli di pastore tedesco di San Bernardo, che sono grossi ma non sanno di esserlo, poi vanno sbrigano, non hanno ancora consapevolezza di quello che è il... Quindi non lo so, sono delle dichiarazioni, cioè si può essere d'accordo o contro, però il tipo di dichiarazione, il modo in cui viene fatta, Twitter personalmente a me non sembra neanche questa grande piattaforma per i dibattiti, perché? Perché per definizione ci sono 130-180 caratteri, sì. Deve essere per forza con repliche veloci, concise, e quando uno prova a fare i cosiddetti thread, questi fili dove ci sono 10 Twitter tutti insieme, un sacco di gente non se li legge, quindi non lo so.
E poi sì, effettivamente oggi magari alcune dichiarazioni possono essere prese fischio per fiasco, puoi creare degli incidenti diplomatici qui, oddio, vabbè, non è che è un personaggio politico, però sì, come dici tu, netto che è l'uomo più ricco del mondo, però ha un'influenza sui social, non è detto che... Prima lo era Bezos, ma Bezos non era così influente come lo è Musk. Lui è il più ricco del mondo e coincide col fatto che ha un'influenza enorme e molto spesso sfocia in commenti politici, anche per quanto riguarda la politica americana. E insomma, lì...
Bezos era influente in un modo un po' diverso, cioè da tuttora, perché mi pare che sia... Sono sicuro che lo è stato, non sono sicuro se non l'abbia venduto, ma credo di no. E ha comprato il Washington Post da Buffett, sì, tra l'altro, sì. Quindi è interessante magari in ottica, che ne so, di storia della comunicazione, notare come prima il cosiddetto soft power, il potere che si esercitava magari avendo una certa influenza su giornali o altro, adesso si è un po' trasportato sui social media. Elon Musk non ha un giornale, non ha assolutamente bisogno di comprarlo, però già adesso che non è proprietario di Twitter riesce a diffondere le sue opinioni e far sì che arrivino ad un pubblico molto vasto, cioè come aveva già capito Trump prima di lui anni fa.
E infatti, proprio a proposito di questo argomento, veniamo alla notizia, perché appunto Abemus date, come si dice, l'abbiamo la data.
Compra stavolta Twitter.
Alla fine sembrerebbe, non è ancora sicuro perché il giudice gli ha dato una data che è il 28 di ottobre. Deve comunque completare, a questo punto lui si è impegnato, sembrerebbe, adesso poi svegliamo qualche particolare. Sì, allora, ti dico subito, qui potrebbe anche capitare un altro colpo di scena, però la cosa che mi viene da dire è che se tu guardi anche quando è iniziata sta vicenda, io non credo che lui si sia messo in mezzo a questo casino. Non, cioè, quello che credo io è che non sia un errore o comunque una roba che lui adesso rimpiange di aver fatto. Un uomo di quel tipo, di quel calibro e con quella potenza economica, con quelle responsabilità, sicuramente ha fatto per qualche motivo che c'è sotto, ha fatto una dichiarazione anche recentemente, sembra che voglia far diventare Twitter una specie di app tipo WeChat, quella che c'è in Cina, quindi che gli metti dentro un sistema di pagamento, si parla di PayPal, insomma qualcosa ha in mente la chiamata Everything App, l'app X, c'ha un dominio lì registrato che non usa da tempo e quindi vuol fare qualcosa. Non penso che sia una roba totalmente casuale.
Da questo punto di vista è interessante come in Occidente questo concetto non stia ancora prendendo piede, perché a voler guardare bene, Facebook aveva provato,
esatto,
tuttora abbia attivo anche attraverso WhatsApp la possibilità di mandarsi delle piccole somme tra amici. Sono Apple Pay e Google Pay che sono attive e sono utilizzate, però di nuovo non mi sembra che siano adottate da una enorme maggioranza della popolazione, esatto, come nel caso, sì, di WeChat. Quindi c'è qualcosa che già bolliva in pentola, chissà come mai, però a livello di adozione di massa occidentale sembra che siamo ancora un po' indietro. Oddio, sì, lasciando, sì, proprio perdere anche l'Italia, dove già il concetto di pagare tutto con il banco, sì, a quanto pare una rivoluzione copernicana. Però anche proprio nel resto d'Europa, boh, sì, cioè, leggo di persone che usano sempre più il telefono per pagare, ma sì, non lo so, lo vedo ancora come qualcosa che non è popolare tanto quanto in Cina.
Sì, credo che sia un modello che
rischia di diventare l'ennesima app di social barra pagamenti, che però rimane con un mercato piccolino, un po' poca attrazione, la gente che non si fida. Poi non lo so, c'è Elon Musk dietro, magari c'è sempre un po' il dubbio, quello, sì, che tocca in qualche modo riesce a miracolarlo. L'unica cosa che a me ha lasciato sempre in dubbio pensando ad Elon Musk e Twitter è che Musk è riuscito a vincere delle sfide ingegneristiche che nessuno prima era mai riuscito a vincere come le ha vinte lui. Quindi il fatto che è riuscito a prendere l'auto elettrica, che era un po' vista da sfigati, l'ha fatta diventare un qualcosa di sexy, ha praticamente da solo fatto convergere un sacco di altre case automobilistiche sulla produzione di auto elettriche, accelerato sull'ibrido, oppure ancora con SpaceX, una delle imprese, diciamo così, private che si è messa a far concorrenza alla NASA, di fatto, anche lì. Però la cosa che noto è che sono tutti davvero problemi ingegneristici. Una cosa che avevo letto su varie biografie di Musk, lui cerca di ragionare per primi principi, non so come tradurlo bene in italiano, first principle in inglese, ma sono tutte proprio, chiamiamole così, quelle leggi fondamentali, e poi cerca di costruire, anche prendendo delle decisioni innovative, che quelli che sono in un settore ingegneristico hanno sottovalutato, perché dicono no, si è sempre fatto così. Invece Musk arriva, no, vabbè, se voglio, che ne so, un razzo che sia riutilizzabile, perché è stupido usarlo per una volta sola, ci mettiamo a tavolino finché non troviamo una soluzione ingegneristica. Con i social, invece, c'è anche una componente psicologica, umana, chiamiamola un po' come si vuole. Non lo so se Elon Musk, soprattutto anche in base a come comunica su Twitter, è davvero in grado di gestire con la stessa maestria questo elemento. Quindi, chissà se riuscirà anche a tirar fuori, puoi cavare qualche ragno dal buco anche con Twitter. Io non sono sicuro.
Dai. È un settore comunque chiave, direi chiave della società, si è creata tutta, ma forse ne avevamo già parlato in passato, si era creata tutta quella diatriba, ad esempio, attorno a Facebook, che insomma avrebbe avvantaggiato l'elezione dei democratici, c'era tutta quella storia del ban, che bannavano così a piacimento, in modo arbitrario, tutti i determinati tipi di contenuti, c'è tutta la storia dei fact checker dietro. Il problema è che i fact checker controllano che le notizie siano vere, ho capito, però chi è che controlla che quello che fanno i fact checker sia giusto? C'è sempre il discorso, vedi, chi controlla il controllore? Sicuramente è un argomento di estrema importanza, infatti vedi anche Trump, vedi, si è fatto il suo, dopo infatti, ne parliamo con la terza notizia, si è fatto il suo social. È una guerra, questa comunque, io la definisco la infodemia. Siamo in un'infodemia, cioè una pandemia delle informazioni, tra virgolette, nel senso che oggi veicolando determinati tipi di informazioni puoi effettivamente manipolare il pubblico, cioè è brutto a dirlo, però tu guarda ad esempio quello che può fare una piattaforma come TikTok, che gli vengono fatte accuse di propaganda, che vengono messi messaggi subliminari, spot, oddio, l'ha sempre fatto anche la televisione di fatto, quindi non è che, però il mezzo con cui si comunica l'informazione finale che arriva alle persone è un'informazione che non è detto sia, può essere anche manipolata per fini, non c'è niente di male, cioè non è che non c'è niente di male, viene fatto dalla notte dei tempi questa cosa qui, hai capito? Il problema qual è? Il problema è che, come per ad esempio Facebook, poi se certe informazioni vengono date come non dovrebbero essere date, poi vai a creare delle divisioni magari all'interno di un paese, perché con tutto questo sistema, sapete come, sai come funzionano i social, con tutto il discorso degli engagement, questa roba qui, quindi ti vanno a creare, chiaramente il social ti va a consigliare quello che tu, i tuoi interessi, quindi ti fa vedere quello che piace a te, non ti fa vedere quello che pensa ad esempio la controparte, quindi crei delle fazioni che si, come si può dire, si fortificano intorno alle proprie convinzioni, perché il social mi fa vedere quello, mi interessa quello, io ho quell'opinione, mi fa vedere tutti i contenuti che seguono, che diciamo vanno in linea con la mia opinione. È chiaro che in questo modo non mi fanno vedere il contraddittorio o una persona che la pensa in modo contrario. Qui chiaramente è un problema, perché tu vai a creare delle fazioni completamente divise, non c'è più, vedi anche in America che il dibattito politico si sta trasformando sempre di più, sta diventando sempre più violento, perché si creano delle visioni, delle differenze di vedute su delle cose, su qualsiasi cosa, si ammazzano in piazza su qualsiasi cosa ormai, cioè, non c'è più il contatto, e secondo me molto di questa cosa, molto della divisione che stiamo vedendo nella società di oggi è anche stata causata da questi social. Quindi oggi c'è bisogno di un'informazione che sia più pulita possibile. È difficile averla, forse è un'utopia, perché dietro il mezzo di informazione c'è magari qualcuno di potente che vuole far passare una certa idea o, cioè, voglio dire, un certe agende, adesso senza spingerci verso, ma c'è sempre stato.
Non lo so, secondo me quello c'è anche sempre stato. Sono sempre stati gruppi di potere che controllano o tentano di influenzare i mezzi di comunicazione.
Comunicazione, la voglio.
Con i social forse è diventato, diciamo così, un po' più marcato, visto che c'è un'iperpersonalizzazione che prima non era possibile. Si fa un telegiornale, poi si fa una trasmissione televisiva, non è che la si può personalizzare su ogni ascoltatore. Con i social è un po' successo quello, però di nuovo, spezzando una lancia da questo punto di vista all'ottimismo, vedo che tanti giovani, tipo i cosiddetti Gen Z, quelli che hanno 20 anni o poco meno, sono molto più consapevoli di come utilizzare i social media. Mi stanno che ci sono comunque, che c'è disinformazione. Cioè, per paradosso, la generazione che dovrebbe essere più stupida, o quella, stupida non è la parola giusta, però quella che dovrebbe essere, non dico più protetta, ma da cui dovremmo essere noi già un po' più vecchi a mettere in guardia dai pericoli di internet, in realtà in qualche misura li gestisce già molto meglio rispetto a quelli che fanno i nostri coetanei, o peggio ancora gente un po' più anziana che in qualche modo è rimasta ancorata all'idea che quello che legge da qualche parte è fondamentalmente vero, quando adesso invece c'è molta più, diciamo così, la disinformazione gira in modo molto più libero.
Assolutamente, quindi è una battaglia questa, chiaramente, è un tema molto 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 importante, perché chiaramente la propaganda, lo stiamo vedendo oggi con quello che sta succedendo, la propaganda ha fatto scatenare delle guerre mondiali, quindi quando diciamo che questa cosa c'è sempre stata, è vero, ed è una battaglia, questa è un tema che è di rilevanza internazionale e ha un'importanza immane, perché purtroppo con le informazioni si possono scatenare dei casini a livello mondiale, per assurdo, e quindi il fatto che comunque Musk, riprendendo con la notizia di prima, ci sia un personaggio così potente, che di fatto è un personaggio che ha potere oltre ad avere soldi, influenza, non credo che sia proprio così fatta così casualmente. Qualcosa c'hai in mente, Lore? Qualcosa c'hai in mente?
Sicuro, penso che col senno di poi vorrebbe comprarselo a un prezzo più basso, visto che una delle cose che pare che abbia tentato di fare in questo periodo è stato anche tentare di negoziare un prezzo più basso, visto che da quando era partita l'offerta poi c'è stata una forte discesa del mercato in generale. Però purtroppo sì. Non è possibile, perlomeno pare che non sia possibile, perché Twitter non è d'accordo. E questo è stato un po' l'errore fondamentale di Musk, secondo me. Di nuovo, non devo andare io a spiegare come si fa business, per un imprenditore di successo, io no, però quando tu firmi un contratto in cui dici ok, mi impegno a fare un'offerta per questa cifra, mi impegno a saltare la due diligence, fare tutti gli accertamenti necessari perché sento di aver già tutte le informazioni necessarie, e poi tornare indietro, è un problema. Ed infatti... Da questo punto di vista io non so come andrà a finire questa causa, però dagli occhi, probabilmente pare che in un modo o nell'altro sia obbligato davvero a comprarlo. Questo è quello che dicono persone che ne capiscono di più americane, sia di ledger che per come corporate law, quindi la ledger multinazionale, chiamiamola così. Però detto questo, se io fossi un altro pesce grosso, che ne so, come Ellison, di cui parleremo tra poco, altra gente, non so se avrei molta voglia di fare un altro affare con Elon Musk in futuro, sì. Perché era quello un po' che diceva Buffett, si rischia di perdere di credibilità se si fanno tutto questo tipo di operazioni. Per carità, il business di Elon Musk non è basato su questo tipo di acquisizioni, quindi potrebbe andare avanti anche tranquillo senza necessariamente bisogno di fare chissà quali grandi affari, fusioni o quant'altro. Però, secondo me, da quando è partita tutta questa vicenda si è un po' bruciato certi ponti. Se una persona ha voglia di fare un affare con Warren Buffett ancora oggi, perché sa che la sua parola è un impegno da prendere seriamente, e lui il primo a dire: durante la mia carriera ho fatto un sacco di affari con strette di mano, senza neanche fare due diligence appunto su certe operazioni, e poi sono andati bene, una persona più invogliata a vendere a Buffett, che ha un certo tipo di credibilità sviluppata negli anni, piuttosto che Elon Musk, che da un punto di vista esterno pare che cambi opinione ogni 5 minuti sul fatto se voglia chiudere o meno un determinato affare. E poi boh, vedremo un po' come va, però io sono sempre stato un po', diciamo così, nel campo degli scettici di Elon Musk fin da quando Tesla era sbragata verso l'alto. Poi in Ordevero sono stato provato, diciamo così, mi è stato dimostrato, da un certo punto di vista ero troppo scettico e pessimista, perché in effetti ad un certo punto Tesla è riuscita, ha cominciato anche a portare a casa dei profitti, quindi interessante, anche se vabbè sono arrivati più per non direttamente la produzione di macchine, ma dalla vendita di permessi di inquinare per altre, beh, quelli sono tutti discorsi un po' tecnici, però per i profitti che prima non c'erano.
Beh, comunque allora il personaggio lo conosciamo, come si dice, genio e sregolatezza, quindi io ti dico,
mi così, no. Se nei primi 10 anni il genio si vedeva continuamente, negli ultimi 2 si vede più sregolatezza, però mi auguro.
Sì, ci sta.
È stato pure il robot di Tesla adesso, che anche lì...
Ha presentato il robot, anche quella, vedi come corre qui il progresso, vediamo se insomma se sarà progresso o...
Ho letto dei detrattori che dicevano il robot di Tesla non cammina, vabbè. Vado a vedere un video e vedi sto robot che cammina proprio, vabbè, dico zoppica, cammina in un modo un po' goffo, però cammina, ho detto, gli si potrà dire tutto, che si muove troppo piano, che è un prototipo, però andare dalle volte davvero, per tornare al discorso ideologia, si diventa proprio un po' ciechi, e quando si è preso una posizione poi si continua a difenderla anche se le circostanze cambiano. Pessima strategia per ogni investitore che... Mi dicevano Keynes, ripetuto da Munger, lo dicono tanti investitori di successo, quando i fatti cambiano anche la mia opinione cambia. Tu cosa fai?
Questo poi mi fai ricordare una delle più famose frasi di Giulio Cesare, quando disse: le persone non cambiano idea indipendentemente dai fatti, quindi gli puoi dimostrare quello che ti pare, ma se le persone hanno quell'idea lì non si smuovono. Quindi, e invece, ricollegandomi, quindi su Musk direi che, prima di passare alla notizia, quindi l'accordo è quello, $54.20 per azione, 44 miliardi il controvalore, non lo tirerà fuori tutto dalle sue tasche, si parla di un...
È vero, c'è anche quello che aveva fatto il...
C'è anche tutto quel discorso...
Scritto qualche amico, o c'è qualche miliardino da
qualche mettere in qualche miliardino così? Sì, è spuntato fuori il nome di Larry Ellison e di un principe saudita che gli presterebbero 7 miliardi, Larry Ellison è cofondatore di Oracle, quindi insomma un altro personaggio mica da ridere, 13 miliardi dalle banche
che sono andati proprio senza, cioè sono fidati, hanno detto sì tieni i miei soldi,
cioè, sì, ma attenzione, cioè c'è una...
zitto, prendi i miei soldi, è un fatto così quasi.
C'è una clausola, quindi se i due si dovessero ritirare, poi i soldi li caccia lui comunque. 13 miliardi dalle banche, come debito dalle banche, poi quindi vediamo. Comunque qui ci toccherà aggiornarlo il podcast, perché entro il 28 ottobre può succedere.
Sì. A proposito, il mercato sembra comunque pensare che questo affare si chiuda, perché adesso Twitter quota intorno ai $50, quindi molto vicino ai
Siamo lì, esatto. E a proposito, mi hai fatto venire in mente prima con la frase che hai detto, e cioè che quando uno poi si rende conto che effettivamente ha sbagliato e i fatti cambiano, come... Oddio, a citare Keynes mi viene un po' a pelle d'oca,
Perché no, secondo me è un altro di quegli esempi in cui la gente è accecata dall'ideologia. Non ho... Quello che ti posso dire è che Keynes è stato uno degli speculatori più famosi di successo dei suoi tempi, quindi chi sente il nome Keynes e dopo si tappa le orecchie perché si rifiuta di capire tutto, è un po' come chi sente il nome di Trump e si tappa le orecchie quando parla di negoziazione, quando in effetti qualche affare nella sua vita l'ha concluso. Sì, cioè... un sacco di gente da insegnare l'arte della negoziazione o alcuni elementi, non ha senso bloccarsi secondo me, cioè, a meno che non si parli proprio di mostri, però da un certo punto di vista, cioè, volendo proprio essere pignoli, anche da una persona come Adolf Hitler, che non è esattamente un modello di virtù, anzi, ci sono delle cose che si possono imparare a livello di leadership piuttosto che di gestione di una nazione, cioè, ha poi applicato questi principi per robe aberranti, però...
Mamma mia, sì,
il processo in sé funzionava ed è una delle ragioni per cui la Germania in quel periodo era diventata una superpotenza. Quindi c'è sempre un po' il rischio di dimenticarsi che anche nei personaggi più oscuri c'è qualcosa di interessante. Per quello avevo uno come Keynes che, boh, cioè, secondo me rispetto a Hitler ha fatto comunque meno danni, piuttosto mandarlo nel dimenticatoio così è un peccato.
No, vero, però sì, lui, infatti, la seconda notizia è quella riguardante Ray Dalio, appunto citando Keynes, diceva che ha detto anch'io, quando disse la sua famosa dichiarazione, cash is trash, adesso sembra che abbia ritrattato, e appunto ha citato il famoso economista dicendo che ho cambiato idea, i fatti effettivamente sono cambiati negli ultimi tempi, quindi sul cash ho cambiato idea, non è che è positivo. Però lui dice chiaramente che prima c'era questa idea, e cioè che non era un'idea, era un fatto. Cioè l'inflazione, perché l'inflazione medio-alta ce l'abbiamo da mesi, non è che ce l'abbiamo da ieri. Insomma, già un'inflazione al 4-5% è già dall'anno scorso, che ce l'avevamo anche prima dell'invasione russa. Quindi chiaramente tenendo una grandissima parte della liquidità al conto corrente, ti viene mangiata dall'inflazione. Attenzione, l'inflazione, quindi su quel discorso andava bene, cash is trash. Attenzione però. C'è un discorso di inflazione personale da fare, cioè che l'inflazione che poi vediamo non è per forza l'inflazione personale che noi poi subiamo ogni anno. L'inflazione di per sé non è una condizione necessaria e sufficiente per dire prendo i soldi e li metto tutti in borsa e li investo, perché se non si sa quello che si sta facendo, lì perdevi il 5 sicuro. Se invece investi solo per non avere del liquido, poi magari perdi il 40. Quindi attenzione, non è che se uno c'è l'inflazione, perdo potere d'acquisto, allora investiamo tutti. Non è la soluzione, ossia lo è, ma se sai quello che stai facendo. Quindi su questo si chiama sicuramente un punto. Lui fondamentalmente dice che adesso è più neutrale, la sua opinione è un po' più neutrale sul denaro contante da tenere, che ricordo è un asset, la liquidità è un asset che in fasi come queste di mercato ribassista per un investitore che sa quello che deve fare è oro, altro che trash, è oro perché permette di accumulare su prezzi un po' più bassi. Però lui dice effettivamente, essendo aumentati così tanto i tassi di interesse, magari non siamo neanche alla fine, cioè magari siamo a metà di sto ciclo rialzista dei tassi, ora le banche ti remunerano per avere quella liquidità. Mi facevi te l'esempio lì in Polonia, vabbè, lì avete tassi folli, che magari arriveranno anche qui, però...
L'inflazione al 16-17 e ci sono tassi che possono arrivare al 7%.
In banca, cioè proprio come...
In termini reali si perde comunque parecchio, però mi pare che il tasso della banca polacca sia o 6,5 o 6,75, quando hanno fatto l'ultimo meeting hanno deciso di non alzarlo ulteriormente, quindi... interessante anche lì, però nel senso c'è una forma di remunerazione, mettiamola così, non ancora sufficiente per battere l'inflazione, però di nuovo, come dicevi tu Paolo, giustamente dipende dal tuo livello di inflazione personale.
Esatto.
Se uno ha poche spese e mette a lavoro 1 milione al 5% su un conto deposito, si vive ancora comunque bene anche in Polonia, anche se solo un milione di zloty. Su Dalio invece... mi lascia un po' perplesso, perché lo riconosco come un grande investitore, ho un po' l'impressione che negli ultimi anni però sia diventato più un influencer barra filosofo. Mi ricorda un po' la parabola di Soros da certi punti di vista, che anche lui era stato uno speculatore coi controcazzi, aveva fatto un sacco di soldi, addirittura anche scommettendo contro l'Italia e l'Inghilterra negli anni 90, quando c'era lo SME, c'era già un tentativo di fare l'euro, sterlina e lira si erano un po' staccate dal meccanismo di... non esattamente parità, però diciamo così dei tassi di oscillazione simili a quelli che ci sono adesso. Però poi a un certo punto lui aveva scritto il suo libro The Alchemy of Finance, l'alchimia della finanza, e diceva sono un filosofo fallito, perché io volevo fare il filosofo, però non mi prendeva in considerazione nessuno, quindi ho detto adesso faccio vedere alla gente come si fa, faccio i soldi così poi la gente mi prende sul serio. In realtà però di quel libro, a parte il concetto di reflexivity, il fatto che diciamo così un certo tipo di percezioni o di andamento dei mercati finanziari può anche avere conseguenze nell'economia reale, quindi le influenza un po', a parte quello però il resto era troppo prolisso o confuso e quindi non è stato molto utilizzato nel mondo finanziario, perlomeno di nuovo, per la mia esperienza, non da trader di alto livello, ma da quello che mi pare di aver capito. Dagli una situazione simile, ha avuto delle intuizioni molto interessanti quando gestiva Bridgewater, è stato il pioniere dell'All Weather Portfolio, il portafoglio un po' per tutte le stagioni, basato su diverse asset class e sul cosiddetto meccanismo di risk parity, quindi tenere il rischio più sotto controllo e con un certo tipo di asset allocation portarsi a casa dei rendimenti interessanti ad un rischio controllato. I nostri portafogli di Plannix si basano su questi principi, sono però un'ulteriore evoluzione, perché chi avesse preso un all weather puro di Dalio quest'anno avrebbe preso delle sprangate incredibili, visto che mi pare di ricordare che ci sia il 30% in titoli di Stato di lungo termine, obbligazioni che hanno perso un sacco di soldi, un 30% in azioni anche quello ha perso, l'oro che grosso modo è rimasto vivo ha perso qualcosa, sì. Dipende un po' anche se si è giato o meno, e le materie prime che sì sono salite un po', dipende da quando si sono comprate, ma adesso non è che stiano spumeggiando neanche quelle. Quindi ha avuto delle intuizioni molto interessanti che sono un po' anche culminate nel suo libro Principi, mi pare che sia in italiano, Principles. Doveva uscire quello degli investimenti che non è mai uscito, in realtà quello che è uscito era un po' una sorta di manuale di organizzazione aziendale di come gestisce lui Bridgewater, però poi anche lì sono emerse un po' delle ombre, sembra che sia una sorta, non dico di setta, però anche che venga detta una cosa e poi fatto l'esatto contrario, tutta questa radicale trasparenza che predica lui poi non si vede a livello con livello corrispondenze, la delega totale ha provato a farla già una volta, non è riuscito, quindi non lo so, nel senso sono un po' più scettico su Dalio. Ha fatto tante cose buone e interessanti, però ultimamente sta cercando più di spostarsi in qualcosa di diverso dove non necessariamente ha questa grande competenza. In tanti lo seguono su LinkedIn per i suoi trattati su quello che è il nuovo ordine mondiale, il fatto che la superpotenza degli Stati Uniti sia in declino. E una delle cose che da un certo punto di vista a me ha colpito è che l'avevo letto per molto tempo prima che scoppiasse la guerra tra Russia e Ucraina e non c'era una virgola scritta sulla Russia. Era tutto un Stati Uniti e Cina sono solo loro due. Poi è scoppiata un po' questa situazione con una sorta di terzo incomodo e è un po' il dubbio che non fosse mai stato neanche accennato anche solo en passant per dire c'è la Russia che è una superpotenza, potrebbe entrare nell'orbita cinese, succede questo o quant'altro, invece non c'era una sola riga che io ricordi. Quindi non lo so, delle volte sembrano un po' delle analisi che si fanno dopo che sono successe delle cose per cercare di spiegare quello che è successo, ma sempre col classico senno di poi. Non sono sicuro quindi che abbiano tutto questo enorme valore. Anche perché, di nuovo, quando si leggono di queste analisi, il succo è sta andando tutto di merda, fondamentalmente. Siamo in un periodo di turbini geopolitici in cui c'è una nuova potenza che sta emergendo, un'altra che sta calando, però dici, ok, quindi cosa faccio? E la risposta è, vabbè, sono fatti tuoi. Io c'ho i soldi, tanto mi metterò nel posto super sicuro e tu, vabbè, adesso che lo sai, basta, torna a vivere la tua vita, ma con meno gioia rispetto a prima, perché adesso sai che andrà tutto a ramengo. Non lo so se è un genere di letture interessanti da certi punti di vista. Un po' quella informazione che non ti informa, ma ti deprime e basta, anche se è di ottima qualità.
Poi sì, era uscita qualche descrizione sul New York Times di qualche dipendente che si era lamentato, proprio sì, dicendo che non era un ambiente di quelli dove si lavorava bene, cioè fece una dichiarazione, uno disse tipo sono una manica di matti del cazzo, una specie di roba così, un altro dipendente l'ha definito un calderone di cos'è che disse, un calderone di paura e intimidazione, ma anche la locazione del posto, cioè tu ti immagini, vabbè, un mega hedge fund lì a Manhattan in uno di quei edifici tutti scintillanti, roba così, invece è lì dentro una foresta dove è nel
sì, non lo sapevo,
Connecticut, però. Cade Dio, esatto, quindi è tipo 7, no? Non lo so, sono quegli
ambienti subito un romanzo di Stephen King. Sì.
Chissà che cazzo succede, fanno i riti di iniziazione. Non lo so, sì, ma sono quegli ambienti.
Poi negli ultimi anni non hanno neanche avuto sti rendimenti meravigliosi, però uno dice, possono fare tutto quello che vogliono, perché è nel legale, purché però si portino a casa degli extra interessanti, invece no. Sì, forse quest'anno erano andati benino, ma c'erano stati un paio d'anni, 2020-21, dove avevano addirittura perso quando era salita qualsiasi cosa, quindi non lo so.
Sì, boh. È anche bello grosso comunque, è un po' il problema che magari a Buffett, quando arrivi a quei livelli lì, penso che Bridgewater stia sui 150 miliardi di dollari, cioè il più grande hedge fund al mondo comunque, quindi sai, quando sei a quei livelli lì magari fai fatica a portare a casa rendimenti decenti, infatti non a caso cos'è, lì nelle posizioni che ha Dalio, uno dei più grandi, dei suoi più grandi investimenti, non è l'ETF sull'S&P 500, che è un'assurdità, cioè un gestore attivo che però il suo più grande investimento è un ETF passivo, cioè una roba, siamo all'apoteosi del, se non sbaglio, ma è una delle sue più grandi posizioni.
Ho visto che sta prendendo piede anche in Italia sto trendy, sono un gestore attivo e compriamo solo ETF. Vabbè.
Ma cos'è quella storia lì di quei fondi di fondi?
Cioè, a certi punti lì, in alcuni casi esistevano già, però erano un po' tipo, che ne so... Li nomino qui, non sono un consiglio di investimento assolutamente. I Vanguard Life Strategy erano un po' così, te li selezionavano dentro una decina di fondi di Vanguard, però basta, se li bilanciavano una volta all'anno. Non certo. Sono neanche il massimo da alcuni punti di vista, però non entriamo troppo nel tecnico, ma per qualcuno sono una soluzione buona a sufficienza e costano comunque poco. Poi invece arrivano tipo le case di gestione che cominciano, sì, adesso facciamo la gestione più il costo dei prodotti, più...
ma che cazzo mi sta a significare un fondo attivo, un fondo attivo con dentro degli ETF passivi che invece di pagare singolarmente 0,15 li paghi l'1 e l'1,5.
Ti dico, no, vabbè, ma c'è il market timing dove siamo più bravi, però di solito non lo sono, sì. Numeri alla mano, quindi cioè, finché non arriverà il gestore miracolato che è in grado di fare market timing, se compra roba passiva non ha senso.
No, in effetti non c'è nessuna statistica che ad oggi dica che... Cioè, vuol dire comprare ETF sui minimi e vendere sui massimi. Non lo so se qualcuno ce l'ha fatta. Io una statistica così che è durata più di 3 anni... Sì, c'è qualcuno, però i casi che mi vengono in mente sono tutti investitori in singole azioni. Vabbè, Buffett, Lynch... Simons fa un altro mestiere, fa derivati, sì. Roba così. Però sì, non c'è una serie storica di questo tipo. Non lo so, boh, è roba che vai a pagare l'1-1,5%. Per poi magari uno che si fa il suo pacco mensile alla fine in 20 anni dalla paga a tutti Buffett compreso, esatto. No, non lo so, però è così, sì no.
Vabbè, allora, per tornare a Dalio, perché vedo stiamo andando un po' lunghi, la notizia è che si è dimesso, però sarà vero anche lì, perché ci aveva già provato una volta e poi dopo qualche mese era dovuto ritornare a riprendere in mano le redini, perché sentiva che l'azienda non era gestita come volesse. Era un po' quello che succede a tanti fondatori di questo tipo, anche Bogle con Vanguard ha avuto situazioni simili. Vedremo se stavolta sarà la volta buona, anche se da certi punti di vista mi sembra già che sia poco operativo, perché fa più di nuovo filantropia o tutto questo tipo di divulgazione, di studi su macroeconomia, geopolitica. Vedremo un po' come va, però mettiamola così, anche future uscite di Dalio devono essere un po' prese con le pinze, anche perché c'è sempre la classica questione, poi passiamo all'ultima notizia. Quello che dice un investitore, diciamo così, grande investitore al pubblico, non necessariamente deve corrispondere a quello che viene fatto in privato. Cioè, Buffett in quello è più onesto, perché vabbè, a parte dare un po', diciamo così, degli insegnamenti più generali, che ne so, su come rendere un bilancio piuttosto che mentalità, lui quando gli chiedono cosa ne pensi di questa azione, cosa ne pensi della situazione economica, 9 volte su 10 dice o non lo so o dice lo so, però non voglio dirlo perché è conoscenza proprietaria di Berkshire e di suoi azionisti. Condividerla con tutto il mondo è una mancanza di rispetto, perché è dove cerchiamo di costruire il nostro vantaggio. E lui in quello è onesto, quindi passa già il messaggio. Le cose che non vogliamo dirvi perché pensiamo di guadagnarci sopra non ve le diciamo. Invece quello che ho visto con tanti altri investitori o gestori attivi è che sembra che diano così tanta roba gratis, come sono bravi e belli, invece poi cioè, in realtà tacitamente non dicono le cose che fanno, peggio ancora fanno il contrario di quello che dicono, come David Einhorn, mi pare, quando col Covid si era andato a comprare Hilton e altri vari hotel, mi hanno detto no, è la fine del mondo in televisione 2 ore prima.
Sì, 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 è vero, vero. Anche Bill Ackman, anche Bill Ackman.
Forse era lui, adesso non ricordo chi fosse dei due, ma sì, me la sono presa con quello sbagliato, però... Occhio che i super grandi investitori che condividono i loro segreti è perché o non hanno più voglia di giocare a questo gioco, quindi vabbè, faccio altro, oppure è sempre un modo, diciamo così, per darsi un po' una pompata all'ego, per essere bravi, belli, intelligenti, riveriti, sì, sì, mentre in realtà poi le cose importanti non le dicono.
Vero, vero. E a proposito di pompata all'ego e di personaggi che pubblicizzavano... veicoli di investimento, diciamo, come si può dire, un po' così, un po' fittizio.
Diciamo un po' SPAC.
Esatto, un po' SPAC, così per non dire... c'è tutta la notizia, adesso qui chiaramente piove sul bagnato, diciamo, ve la prendete sempre con sti cavolo di NFT che sono crollati, roba. Diciamo che il mercato sta scendendo interamente, cioè è stato colpito tutto, obbligazioni, azioni, cripto, NFT, roba, cioè, chiaro. C'era sto fenomeno delle SPAC, che era un fenomeno che era più o meno... esploso in parallelo con tutta sta storia degli NFT, roba così, ma del resto, cioè, quando la Fed stampa e ci sono soldi in esubero, vengono creati anche nuovi mercati, perché c'è talmente tanta liquidità che ad un certo punto scoppia sta liquidità, la devi mettere da qualche parte, quindi ci si inventa mezzi per mettere liquidità, mezzi assurdi, rocce disegnate in digitale su Paint che valgono 2 milioni e 800 mila euro, scimmie che fumano.
Questo non mi ricordo se era un tweet o un meme da qualche parte, e dovevamo capire che eravamo in una bolla quando queste due cose costavano uguali. Da un lato c'era la roccia disegnata in NFT che... il mio grafico con 30.000 lire le faceva meglio,
Giovanni
e Giacomo, e dall'altro c'era tipo una villa super lussuosa.
Sì, sì, ma una roba assurda, carte dei Pokémon che costano milioni, cioè, lì c'è un youtuber lì in famoso in America, lì Logan Paul, che ha dei milioni di euro sopra le carte Pokémon, ma non lo so, guarda, è una roba così, c'è stato tutto il fenomeno delle SPAC con anche personaggi illustri che pubblicizzavano esatto, quell'altro lì, Chamath, con quel cognome
probabile. Ma è sparito adesso.
Quel signore, esatto, che comunque ne aveva quotate 2, 3, 4, poi che si erano unite per la SPAC, per chi non è addetto ai lavori, è un'alternativa rispetto alla canonica IPO. Quindi
l'abbiamo spiegato bene in un vecchio podcast, quindi diciamo, i dettagli super tecnici magari potete andarli a recuperare lì.
Esatto,
l'idea è un modo diverso per quotarsi,
più veloce, esatto, senza tutte le procedure, rottura di coglioni di una IPO vera e propria. Diciamo che viene usata più da piccole aziende. Io sono una piccola azienda, non ho l'accesso ai capitali che può avere un'azienda enorme, ok, come un Airbnb non è quotata tramite SPAC, è quotata tramite IPO e basta, secca così, ma si chiama Airbnb. Ma se io sono una piccola azienda da 500-600 milioni, cosa faccio per entrare in borsa e non sottopormi a tutta quella procedura di rottura di coglioni? Non posso farlo perché non ho i capitali, ho un problema di procedure, di lunghezza e di capitali, perché magari non riesco, per accedere in borsa in America non è che devi presentarti con $200,000, cioè in base al segmento dove sei quotato devi avere dei soldi. Come si fa? Si fa così, si quotano queste SPAC, che di solito sono, adesso 2 anni fa, l'anno scorso, era pompate questi personaggi qui. Le SPAC sono dei veicoli di investimento, ma sono delle società in bianco, sono degli assegni in bianco fondamentalmente.
Esatto,
delle società
vuote. Quando queste SPAC entrano sul mercato, chi le compra non sa cosa sta comprando, cioè sa che sta comprando azioni di una roba che però non ha dentro niente, e per giustificare la sua esistenza dovrà inglobare uno o più business.
Esatto, esattamente. Però tu, l'investitore non sa niente, fondamentalmente dà in mano dei soldi a chi ha quotato la SPAC, con la speranza che questo qui, il Chamath di turno, diciamo, o il Bill Ackman di turno, poi vada a selezionare, vada a fondersi con un'azienda fuori che non è ancora quotata, e quella magari, sai, potrebbe essere anche l'azienda multimilionaria, la futura Apple, non dico mica. Il problema è che questa roba qui poi è scappata di mano, perché tra il 2020 e il 2021 ne hanno quotate un'esagerazione, chiaramente sull'onda che saliva qualsiasi cosa, quindi basta che c'era la speculazione, tipo Virgin Galactic fu quotata tramite SPAC. Sì. Quindi lì poi, tra l'altro, c'era anche il fenomeno che si quotava la SPAC, c'era tutto sto hype. SPAC era come .com nel 2000. Qualsiasi cosa che richiamasse internet esplodeva, quindi di solito il prezzo di quotazione della SPAC è $10, boom, e usciva l'indiscrezione secondo la quale quell'azienda poteva sbarcare, boom, quella SPAC lì saliva, più 20, più 30, più 40, quella di Trump, DUAC, il codice, adesso non è che ci dovete andare a mettere all'in, ma ha detto a me che l'ho detto.
Anche per essere e... dei problemi, tra l'altro, che a quanto pare ha bisogno, sì, del voto degli azionisti per poter allungare il tempo per cui fare, diciamo così, acquisizioni. E un'altra è le condizioni: se non vengono fatte acquisizioni in tempo stabilito, la SPAC si scioglie e vengono ridate indietro i soldi.
Esatto, quindi, però chiaramente chi ha comprato a 20, 30, 40, 60 poi li perde. Infatti questa qui con la quale Trump vuole far sbarcare in borsa il suo social network, si chiama appunto Digital World Acquisition.
Non è esattamente molto popolato da quello che mi pare di aver visto.
Sembrerebbe così, però a proposito di informazioni, di guerra delle informazioni, c'è stato tutto sto fenomeno, è crollato miseramente, adesso di SPAC chiaramente ne stanno quotando pochissime perché siamo quasi a zero, ma un po' segue, diciamo, l'andamento di tutti gli investimenti alternativi, insomma, che sono esplosi negli ultimi 12-18 mesi. E leggevo anche lì per quanto riguarda NFT and company, controvalori in vendita sui marketplace come OpenSea, sono tipo calati del 90%.
Anche proprio il numero di transazioni, perché uno potrebbe dire, vabbè, sono crollati i prezzi, o è una grande occasione d'acquisto, o comunque il momento per stare un po' tranquilli mentre si lavora sul fondamentale del business, qualsiasi essi siano, e fare soldi. Invece non sta succedendo questo, il dubbio, tra virgolette, che sta venendo a molti è che effettivamente quello che guidava anche il volume degli scambi, e quindi non il prezzo, attenzione, fosse il prezzo. Era uno di quelle sorte di beni di lusso, chiamiamoli così, che tanto più sale di prezzo, tanto più le persone vogliono comprarlo perché è un qualcosa di esclusivo, e tanto più scende di prezzo, tanto meno le persone lo vogliono, perché da un certo punto di vista gli NFT disponibili su OpenSea, piuttosto che altri, che ne so, anche GameStop aveva provato la sua piattaforma, sì, sono dei pezzi di pixel che in pratica non hanno valore, anzi, prima che arrivino i tecnici delle criptovalute a correggermi, un NFT non è neanche l'immagine che rappresenta, è una sorta di insieme di bit che è sulla blockchain che dice che quell'immagine particolare è mia.
No, ma è una roba assurda. Allora ti dico, la quantità di cazzate che una persona può comprare è direttamente proporzionale alla sua percezione di ricchezza. Quindi,
pensiamo
chiaramente,
a suore, tra l'altro.
Ecco, cioè, chiaramente nel 2020-2021 molti si sentivano, immagino che molti si fossero sentiti ricchi ad un certo punto, perché saliva la borsa, quindi il tuo portafoglio si gonfiava. In America poi l'immobiliare saliva come se non ci fosse domani. Quindi tu ti senti, arrivavano i sussidi, perché non scordiamoci che tutta quella bolla lì mega, sono arrivati tutti i sussidi statali. Allora tu vedi che la tua casa sta aumentando di valore, settimana dopo settimana. Il tuo portafoglio esplode, perché tu azioni, tu debure, roba così. Arrivano i sussidi statali, e cosa fai? Vai a comprarti delle cose che effettivamente sono minchiate, ma oggi, con quello che, sapendo quello che è successo, non ci metteresti una lira. Però ci sta, quando noi ci sentiamo, quando percepisci che sei ricco, che è il fenomeno sulla quale vuole agire Powell, cioè colpire la percezione di ricchezza, perché altrimenti sta a cavolo l'inflazione, non si placa se la gente continua, si sente ricca e continua a spendere. Ecco, chiaramente lì molti si sono fatti prendere la mano, anche perché magari qualcuno i soldi con le cripto ce l'ha fatti veramente, perché poi il mercato dell'NFT è collegato al mercato delle cripto, cioè non è che c'è l'NFT così che vai lì e compri in euro, no, c'è tutto un...
Dovevano essere la grande app killer. Oh, finalmente abbiamo trovato a cosa servono le cripto, a fare gli NFT. Però di nuovo il classico problema autoreferenziale, perlomeno si trova una soluzione a un problema che non c'era prima, non esiste. E adesso che siamo in un periodo particolare, continua a non essere rilevante, mentre invece i problemi più grossi non sono ancora stati risolti, o applicazioni a problemi più grossi delle cripto ancora non se ne vedono. Per carità, adesso è un po' tutto tranquillo, anche io ci butto un po' un occhio ogni tanto per vedere se c'è qualcosa di super nuovo, di innovativo. L'unica cosa che mi fa sorridere è che una delle prime ragioni per cui le cripto erano nate era trasferire soldi velocemente da una parte all'altra del mondo senza avere parti terze, con commissioni bassissime. Ci sono delle cripto che fanno questa cosa e la fanno anche in modo efficiente, veloce, con costi veramente ridicoli, nel senso che se bisogna mandare 10 euro in Paraguay si può fare senza svenarsi, anzi ha senso, quindi non so se qualcuno vuole mandare soldi in Paraguay, scriva staff@xinvest.com che gli diamo la cripto che può utilizzare, ma tanti che sono, diciamo così, un po' più ferrati al mondo cripto, come la trattano come se fosse effettivamente una roba che si usa solo per quello. Quindi fa ridere, è paradossale come un certo tipo di criptovalute, nonostante abbiano effettivamente un'utilità, non vedano questa utilità riflessa nel prezzo, perché sono proprio utilizzate come qualcosa di palloso che viene fatta, diciamo così, nel retrobottega, ma non sono nulla su cui un piccolo investitore può guadagnarci sopra. Sono un'ottima innovazione tecnologica, ma un po' come dire qual è chi avrebbe investito anni fa sul protocollo HTTPP di internet, boh. Come fai a capire quanti soldi ti è? Magari ci arriveranno, però di nuovo continuiamo a dirlo, il Bitcoin quanto c'ha? Ha già passato 10 anni, mi pare, era il paper di Sakamoto nel 2009, se nel 2022 13 anni, quali sono le applicazioni pratiche di Bitcoin 13 anni dopo? Stiamo ancora, onestamente, a certi punti di vista, a zero.
Sì, non credo.
Aspettiamo i 20 anni, non lo so, anche internet, era ARPANET prima, era negli anni 90, però anche lì, cioè, ARPANET o quello che era negli anni 90, fine anni 80, e l'internet del 2002 mi sembrano due bestie ben diverse come adozione, possibilità di utilizzo. Con le cripto non ho questa sensazione.
Non credo che il settore sparirà, però si è ridimensionato di brutto. È quello che già sta succedendo fondamentalmente in borsa, nelle azioni, dove queste fasi di calo chiaramente faranno sparire molte aziende.
Ma non è prezzo, è proprio cosa servono. Cioè, se io vedo Google che ha perso il 40%, non è che dico basta, Google non serve più a niente, quando accendo il computer uso un altro motore di ricerca. Uso ancora Google perché, da quello che mi è parso facendo anche qualche test, rimangono dei motori di ricerca migliori. Quindi vedo l'utilità di Google per la mia vita, per l'azienda, e capisco come fanno i soldi con i loro ads. Boh, con Bitcoin, con adesso su cui ci si costruisce sopra, boh, vabbè, colpa mia che non capisco a sufficienza, però boh, forse ci vedo qualcosa. Ma con Bitcoin è una versione cripto del sasso, praticamente.
Sì, per ora
l'immutabilità che tanti presentano come una delle dei suoi elementi migliori rischia di diventare anche uno dei suoi difetti più grossi, perché non si evolve per i bisogni della società in cui ci troviamo.
Sì, anche questo è il discorso. Magari forse la società è ancora un po' troppo giovane per accogliere questo tipo di novità. Forse è una tecnologia che è arrivata troppo presto. Può darsi. Sì, ci può stare. Questo perché sì, che la blockchain possa avere dei sbocchi interessanti, ci sta. Che il settore appunto debba azzerarsi come sta già facendo, ci sta. Qualcosa, non credo che sparirà totalmente al 100%. Però sì, effettivamente se vai a vedere le applicazioni oggi evidente, come dici tu, la società ha altri problemi, evidentemente altri problemi
anche, no, anche gli stessi problemi, i problemi che potrebbe risolvere la blockchain vengono già risolti tante volte da database più o meno centralizzati, però bene, magari ne parleremo prossimamente, faremo un altro excursus sulle cripto un po' più dettagliato, visto che siamo andati abbondantemente sopra i 30 minuti. Però con Musk non si può stare sotto, c'erano tutte le puntate precedenti, poi Dalio, quindi
con Musk sotto i 30 minuti e Carpaccio, quindi esatto. Dai Lore, comunque grazie per quest'altra puntata, ci aggiorniamo settimana prossima, che magari seguiamo insomma un periodo abbastanza importante, dati, inflazione, stagione degli utili in USA, vediamo un attimo qui.
Le trimestrali, è la mia parte preferita delle notizie.
Le famose trimestrali, sì, vediamo un po' come si è messi e poi dai, ci aggiorniamo, intanto per ora rimaniamo che ci aggiorniamo la prossima settimana.
Assolutamente.
Alla prossima.
Grazie a te Paolo, è sempre un piacere, arrivederci a tutti.